Ieri eravamo rimasti alle competenze concorrenti. E vi dicevo come il catalogo delle materie concorrenti sia alquanto sorprendente. Sorprendente sia per la tecnica con cui è organizzato il catalogo, sia per i suoi contenuti, sia per la stessa concezione della competenza concorrente. E la competenza concorrente era la tradizione, cioè tutta l'esperienza che si è fatta di legislazione regionale dal 1970 quantomeno al 2000, per cui per 30 anni, e si è basata soltanto sull'esperienza della gestione delle materie concorrenti e quindi della suddivisione tra principi e dettagli. È veramente misterioso, cioè io faccio fatica a capire e nessuno è riuscito a spiegarmi perché riformando il titolo quinto si sia tornati alla stessa tecnica. Cioè individuare nuovamente un ambito di materie concorrenti. Notate tra l'altro che, ieri ve lo indicavo, ci sono delle materie del tutto incomprensibili per il loro significato e altre materie del tutto incomprensibili per la loro collocazione come materia concorrente. Vi facevo l'esempio di queste seconde, per esempio per quanto riguarda la produzione e trasporto dell'energia, l'ordinamento della comunicazione, che significa televisioni, radio, eccetera, rete, e i porti, non tanto i porti e gli aeroporti, le grandi reti di trasporto e navigazione. Cioè come sia gestibile un paese in cui queste sono materie su cui lo Stato ha solo legislazione di principio è francamente incomprensibile. E questo è un primo difetto, tanto è vero che tutte le proposte di riforma costituzionale successive, in nome del federalismo, trasportavano queste materie nuovamente nel catalogo delle competenze esclusive, come se fossero materie su cui è importante la legislazione. Allora, per costruire un'autostrada da Trapani a Aosta non c'è da fare una legge, c'è da cacciare fuori dei soldi e fare dei progetti. Perché la si concepisca come materia legislativa a me resta un mistero. Il problema è chi fa che cose. Le leggi sono una piccola parte delle cose da fare. Per fare l'autostrada Trapani a Aosta bisogna fare una legge che dica la copertura finanziaria, quello è il problema. Per cui si è rimasti all'idea originaria per cui le competenze delle regioni sono basate sulle competenze legislative e questa idea è ormai sradicata dalla sua radice. Dicevo, la radice storica della competenza legislativa come pilastro dell'organizzazione dei rapporti tra Stato e Regione deriva dal bisogno del nostro Costituente di creare le regioni con autonomia politica e quindi con la possibilità di differenziarsi dall'indirizzo politico fissato dal Parlamento e dal Governo, cioè dalla legge dello Stato. Ora, questo obiettivo nel 2000 non ce l'ha più. Nel 2000 non ce l'ha più il problema, apriamo il capitolo Repubblica Democratica, andiamo a votare e scopriremo se noi siamo un paese legato al blocco americano o a quello sovietico, cosa che era già un po' decisa, e se governeranno il centrodestra o il centrosinistra per i prossimi 40 anni, come è successo. Noi dal 48, anzi ovviamente dal 47 fino al 1994 siamo stati guidati dalla Democrazia Cristiana come blocco politico. E questo spingeva le opposizioni a dire vogliamo avere autonomia politica nei territori, vogliamo creare nei territori la possibilità di governare, fare esperienza, istituire qualcosa di diverso, creare una classe politica. Questo nel 2000 non esisteva più, per cui non c'era nessun motivo per cui il nuovo costituente si preoccupasse tanto della legislazione e meno dell'amministrazione. Costruire un'autostrada, costruire una centrale nucleare, ammettendo che sia necessario farlo, bonificare l'ambiente, eccetera, sono essenzialmente funzioni amministrative. Dopo vedremo come vengono gestite dal titolo quinto le funzioni amministrative. Ora, a parte questo problema di aver messo nero su bianco che alcune questioni che sono sicuramente di livello nazionale, come le grandi infrastrutture, vengono gestite come materie di competenza concorrente, ci sono poi materie che non si capiscono. Per esempio, ieri vi mostravo le professioni, l'alimentazione e l'ordinamento sportivo, è vicino. Che cosa vuol dire avere competenze in materia di alimentazione? Francamente si è fatto anche qualche convegno per riuscirlo a capire, e non lo si è capito perché i convegni non servono a niente. Cosa vuol dire che lo Stato ha competenze solo per i principi in materia di alimentazione? Seguendo poi la seconda proposizione, che per il resto ha competenze legislative la Regione, che cosa ci deve dire la Regione sulla nostra alimentazione? Cosa dobbiamo mangiare a colazione? Cioè, questo è gestito dalla pubblicità. Antonio Bandera si spiega come si fanno i biscotti, no? La legge regionale, no? Cioè, che significato ha? Se invece è tutela del consumatore, questo è già una cosa diversa. Può essere tutela della salute, può essere mercato. E tra l'altro è materia comunitaria. Non è che la Regione può dire adesso crea un'etichetta in cui si dice questo alimento è garantito dalla legge regionale, perché la Corte di Giustizia ci farebbe un buco, così ci farebbe pagare tot milioni di euro di multa. E questo è il fatto. Mi ricordo che un giorno la Regione Toscana, ma tanti anni fa, la Regione Toscana fu sorpresa perché una sua legge che riguardava la raccolta dei funghi è stata oggetto di una procedura di infrazione comunitaria. E loro dicevano, ma com'è possibile che la comunità si preoccupi della nostra regolazione dei funghi, che è regolazione dovuta a protezione dell'ambiente per evitare che la gente porti via tutto l'humus, le ife e così via. Il problema era che c'era a un certo punto una norma che diceva solo i prodotti che contengono X% di tartufo possono essere chiamati prodotti a base di tartufo. Quella non era più raccolta dei funghi, quella era commercio, etichettatura, e sull'etichettatura la comunità europea è assolutamente gelosa, perché l'etichettatura è ciò che fa girare per l'Europa i beni, le merci. Per cui non la Regione, ma neanche lo Stato può dire nulla sull'etichettatura. Per cui, quale sia la competenza in materia di alimentazione, è rimasto un problema. È rimasto un problema perché credo che sia mai stato applicato dalla Corte Costituzionale, non vi sia mai stato, adesso io non posso giurarlo, ma insomma ne vedo parecchia giurisprudenza costituzionale in materia, non ricordo di aver visto nulla in materia di alimentazione. Cioè è un'etichetta che qualcuno si è inventato, ha messo lì e lì è rimasta. E ieri vi dicevo l'ordinamento sportivo, è lo stesso. Che cosa c'è da dire con la legge sull'ordinamento sportivo? Non lo riesco a capire, perché in larga parte poi è una questione che è affidata all'auto-organizzazione privata, con tutta una serie di problemi, di rapporti tra ordinamenti, che sicuramente sono problemi che riguardano l'ordinamento civile. No? Io mi metto pantaloncini di satin, un po' di cotone nei denti, tiro un cazzotto sul naso dell'altro pugile e gli procuro danni per 6 mesi. Se lo facessi per strada sarei condannato civilmente, se lo faccio sul ring mi dicono che bravo o bravo, ancora ammazzalo. Perché? Perché un ordinamento sportivo è separato, ma il problema è un problema di rapporti tra ordinamenti, è un problema di responsabilità civile e di esenzione di responsabilità civile, nonché da quella penale. perché spaccare un naso a una persona pare che sia una fattispecie penale, però invece è un avvenimento sportivo. Allora, le regioni che cosa hanno da dire su questo? Non lo so e nessuno ha ancora capito. Bene, poi c'è il problema dell'istruzione che vi segnalavo ieri, per cui ci sono alcuni doppi, no? Qui si parla di istruzione, ma poche righe sopra parla di norme generali sull'istruzione. E anche questo è un problema di un costituente che è leggermente schizofrenico, lasciando poi agli interpreti tutto il bisogno di costruire una teoria, perché naturalmente il principio di interpretazione è che il legislatore è razionale e non è ridondante. Ora, dire del legislatore italiano che non è ridondante è già una cosa divertente. Ridonda e come? E purtroppo dice anche un sacco di stupidaggini. E il problema dell'interprete è che queste stupidaggini vanno interpretate in modo di dar senso alle cose. Ma questo non è stato costruito dagli Etruschi, questo è stato costruito nel 2001. E i problemi dell'istruzione del 2001 erano ben presenti. La ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per settori produttivi, anche questa, dicono, prendo le materie così come vengono, è un problema di legislazione della ricerca scientifica e tecnologica. Il problema della ricerca scientifica e tecnologica è un problema A, di libertà, B, di limiti, non alla ricerca ma alla sperimentazione. Io non posso mettermi a fare esperimenti nucleari in cantina in nome della mia libertà, né posso prendere il mio cagnolino, squartarlo e per metà lasciarlo vivente per vedere come si comporta con due sole gambe, l'altra parte ne faccio polpettine per vedere di sperimentare nuovi cibi. Non lo posso fare perché ci sono limiti alla sperimentazione. Io non posso inoculare virus nei bambini per vedere che reazioni danno e così via. Ma è un settore di competenza legislativa che può riguardare le regioni? Sì, può riguardare le regioni nel limite in cui si parla di sostegno alla ricerca. Cioè le regioni possono dare soldi alla ricerca, magari lo facessero, e anche investire sull'innovazione industriale basata sulla ricerca. Ma vedete come la materia non è costruita con senso? Per cui da questo punto di vista lo Stato non potrebbe avere un piano nazionale di investimento sulla ricerca, che so io, sulle nanotecnologie, perché potrebbe fare solo la legge di principio. E che cosa c'è da dire nella legge di principio? Di principio? Date dei soldi? Cioè, è del tutto slegata dalla applicabilità di queste questioni. Altra materia su cui si è discusso un po' di anni e vedremo che poi è diventata anche una materia importante per lo sviluppo della giurisprudenza: governo del territorio. Governo del territorio è un'etichetta del tutto nuova. Nel 117 c'era scritto urbanistica. Allora, cosa fosse l'urbanistica era abbastanza chiaro. Innanzitutto perché c'era una vecchia legge degli anni 40 sull'urbanistica e quindi diceva che l'urbanistica è lo sviluppo dei centri urbani e così via. Ma la gestione del territorio è una terminologia nuova introdotta nel 2001. Questo significa che la nuova scrittura dell'urbanistica è un'etichetta più ampia che comprende anche l'urbanistica o è una cosa diversa dall'urbanistica? Siccome le materie del 117 più o meno sono sparite nel catalogo, no? Qui non si parla più di tramvie, di beneficenza pubblica, di turismo, di artigianato, si parla di formazione professionale, istruzione e formazione professionale solo per dire attenzione, se l'istruzione è materia di competenza concorrente, Si fa eccezione per l'istruzione e la formazione professionale perché questa è materia residuale, è diventata una materia non elencata, per cui lo Stato non c'ha nulla da dire, che anche questo è eccezionale come idea, devo dire la verità. Per cui l'impressione che poteva essere data è che il nuovo testo del 117 avesse preso in blocco le materie del 117 e cancellate dalla numerazione. Quelle ormai sono materie totalmente regionali. Non c'è l'agricoltura, per esempio, né nell'elenco di quelle esclusive né in quello delle concorrenti. Non c'è l'agricoltura, ma c'è l'alimentare, e siccome non mangiamo chimica, speriamo, noi mangiamo agricoltura, per lo più zootecnia e itticoltura, e di conseguenza sembra che questa alimentazione resti un ramo dell'agricoltura su cui lo Stato può dire qualcosa, ma la materia dell'agricoltura sarebbe tutta passata alle regioni, non è più negli elenchi. E così anche l'urbanistica, si diceva, io l'ho detto, per cui mi pento, mi dolgo dei miei peccati, l'urbanistica sembrava essere definitivamente una materia regionale, per cui il governo del territorio si diceva, io dicevo sbagliandomi, che era un'altra cosa, poteva essere la protezione idrogeologica, la tutela del paesaggio, il consolidamento, le regole antisismiche, tutta una serie di cose che non riguardava più l'urbanistica. E invece la Corte Costituzionale ha detto, c'è scritto governo del territorio, ma il governo del territorio significa urbanistica. Ha detto la Corte Costituzionale, smentendo la mia autorevole opinione, pazienza. Però vedete che il risultato è stato introdurre una nuova etichetta, e come introduce una nuova etichetta, senza definirla, crea il problema di capirne il significato, e siccome nessuno te lo dice qual è il significato, la conseguenza è che si va alla Corte Costituzionale.
La motivazione e l'argomentazione della Corte per
stabilire. È così. Esatto, ma è un procedimento argomentativo che non è certe volte, adesso ne parleremo, certe volte lo si capisce, certe volte è semplicemente una decisione, cioè qualcuno deve riempire quel flaconcino di contenuti, no? Allora se non lo fa il legislatore lo si fa in relazione al caso, questo è il problema. E questa è la cosa anche non avvertita che hanno fatto le regioni. Le regioni si sono assestate su una lettura stupida di questi elenchi e non su una lettura intelligente di questi elenchi. E quindi sono andate a sfidare lo Stato su settori su cui non gli conveniva fare causa. Cioè, capite, non esiste la ragione in astratto, esiste una ragione difendibile in un processo. Allora in un processo tu vai a sfidare una legge dello Stato rivendicando la tua competenza. La Corte all'inizio gli ha detto non mi scocciate, fate le vostre leggi. Anzi, una famosa sentenza dice la regione si deve prendere le sue competenze. Ed era un discorso molto intelligente. La giurisprudenza, diciamo 2002-2003, della Corte Costituzionale è stata una grande giurisprudenza, anche perché allora alla Corte Costituzionale c'erano dei grandi giuristi. Mi sa che questo significa che adesso non ci sono? C'è in mondo visione. È vero, perché allora c'erano delle persone molto competenti proprio sul settore del diritto regionale, mentre adesso, per esempio, ci sono persone forse competenti sul settore della procedura penale, perché il Parlamento ha eletto degli avvocati penalisti. Come mai? Ci devo pensare per dare una risposta. Mi sa che la risposta sia evidente a tutti. È uno degli avvocati di Berlusconi è diventato giudice della Corte Costituzionale, e la Lega questo non l'ha impedito. Mentre la Lega avrebbe dovuto, se fosse un movimento federalista come dice, cercare di mandare qualcuno che capisse qualcosa di diritto regionale, ma non se ne è totalmente disinteressata. Anzi, hanno eletto un avvocato dello Stato, cioè colui che se avesse fatto la sua professione invece di fare l'alto funzionario dello Stato, era dalla parte dello Stato contro le regioni, lo Stato si difende in processo con l'avvocatura dello Stato, per cui diciamo che non è esattamente il corpo tecnico abituato a ragionare con le categorie delle autonomie. E un altro che hanno eletto era l'ex capufficio di Fini, e cioè un funzionario degli apparati governativi. Queste sono le persone elette e che hanno sostituito, direi sì, erano proprio sostituiti anche fisicamente, studiosi di livello di Valerio Nida, Gustavo Zagrebelsky e Carlo Mezzanotte, che era tra l'altro stato designato dal centrodestra, ma era un giurista che di testa ne aveva da vendere. E vedremo che una delle sentenze fondamentali sul titolo quinto, due almeno le sentenze fondamentali del titolo quinto, sono state scritte da Carlo Mezzanotte, mentre questa che vi dicevo è stata scritta da Valerio Nida, una delle sentenze iniziali che diceva alle regioni: per favore, non incominciate a venire alla Corte impugnando tutte le leggi dello Stato dicendo violazione del 117, ma prendetevi le vostre competenze. Che è il consiglio che ho sempre dato io alle regioni, mai ascoltato: fate le leggi, fatele bene e andate a difendere alla Corte la vostra legge. Non andate alla Corte dicendo lo Stato non può fare. Certo, si gioca in difesa, e se la legge è fatta bene la regione vince sempre. Se la legge invece è una legge vergognosa, come è il 95% delle leggi totali dello Stato e il 95% anche delle regioni, allora è difficile difendere, perché per difendere l'albo dei maestri di sci della regione Molise bisogna avere la faccia di cartone, no? Oppure difendere la legge con cui tutti i portaborse del Consiglio regionale diventano improvvisamente funzionari pubblici pagati da noi. Quella non la puoi difendere, ma neanche al bar non la puoi difendere, anzi soprattutto al bar è meglio che tu non vada a difendere una cosa del genere. No? Allora poi giocarsi la giurisprudenza della Corte, che non ti può dire fa schifo, come oggettivamente è, ma ti deve dire qualcosa in termini di competenze, è un errore tattico di quelli che non si dovrebbero mai fare, e invece vengono fatti sempre, per cui si va alla Corte e la Corte ti deve rispondere, che sì, ma adesso non mi ricordo la prima sentenza sull'urbanista che era quella fosse, ma se io regione do un qualche sconto sui vincoli urbanistici, lo Stato me li impugna e può dire: vedi l'autonomia regionale cosa porta se non c'è lo Stato che la controlla? A diminuire le garanzie dell'impatto dell'edilizia sull'ambiente, i beni storici e così via. E la Corte cosa ti deve rispondere? Beh, questa volta c'è ragione lo Stato, non lo può fare. Ti risponde, l'urbanistica entra nel governo del territorio. Esatto, fa un precedente su cui la pigrizia e anche la furbizia poi si attacca, perché la prossima volta l'avvocatura dello Stato dice: c'è il precedente della sentenza tra le tali e tu avvocato della regione devi cominciare a dire ma veramente in quel caso, e non è sempre tanto agevole, per cui perdere soprattutto all'inizio, come si è perso delle piccole o delle grandi battaglie che non andavano combattute, ha significato improvvisamente anche far sgretolare un po' l'interpretazione delle materie. Vedremo che poi ci sono casi minori e casi maggiori, e poi vedremo come la giurisprudenza della Corte sia passata da un'iniziale presa sul serio del titolo quinto, che è stato preso molto sul serio all'inizio, a un'attuale situazione per cui con fastidio parlano del titolo quinto, anche perché ormai l'intero Corte Costituzionale, l'unica persona che sa qualcosa di diritto regionale è Silvestri, 1 su 15, o pochino, mentre la parte colta della Corte, per esempio Sabino Cassese, è da sempre stato uno contrario alle regioni, per cui ispiratore di una tendenziale centralismo nella giurisprudenza costituzionale. E siccome è una persona intelligente di cultura, il segno delle sue motivazioni è evidente, Capite? La percorta è fatta da uomini, non è che sia fatta da menti senza corpo. Per un terzo è fatta da giudici. Tra della Cassazione che delle regioni non conoscono a stento l'esistenza. Voi direte, questa è una battuta, ma non è così. Autobiografia, io costruivo banche dati molti anni fa, sono stato convocato da Diego Novelli, che era magistrato, presidente di sezione della Cassazione e capo del centro elettronico della Cassazione, uno splendido vecchietto tutto bianco e molto gentile, e che mi disse: mi hanno detto che le regioni fanno delle leggi. Sì, presidente. Ah, professore, interessante. E vengono pubblicate? Non le ha mai viste? E detto sì, è sul bollettino ufficiale. Ah, dottore, mi procuri uno di questi bolli regionali? Testuale, tra virgolette. Il bollo regionale, sono io e mio collega Leopoldo Lecomoi, che ci siamo guardati dove siamo finiti. Cassazione, capo, vertice del sistema informatico di documentazione giuridica della Cassazione, non aveva mai visto una legge regionale, capite? E questi sono tre. Poi c'è un magistrato della Corte dei Conti, magistratura contabile, il cui occhio è simile a quello di un PM, sono quelli che fanno i processi per spreco del denaro pubblico e tutti questi reati collegati, e certamente non è uno che è istruito ad essere molto autonomista, anche perché a Corte dei Conti ci c'è sede regionali, ma è un corpo unificato a livello statale, e poi c'è uno del Consiglio di Stato, magistratura amministrativa, e spesso è uno che qualcosa capisce, perché almeno ha visto atti amministrativi. Dipende, poi dipende dalla persona. E questi sono cinque. Gli altri cinque sono eletti del Parlamento, in quella specie di circo Togni che ormai è il nostro Parlamento, per cui ne escono di tutti i colori, e quelli che prima vi enumeravo, Frigo, Mazzella, un altro napoletano, sono i tre che dicevo prima, avvocato penalista di Berlusconi, avvocato dello Stato, che credo che non abbia mai fatto una causa come avvocato dello Stato, e Mazzella era il capo di gabinetto di Fini, e c'è altri due che sono Silvestri, quinto adesso non me lo ricordo, che sia eletto dal Parlamento, e cinque del Presidente della Repubblica, in cui si spera che ci siano delle scelte, ma Napolitano non le ha fatte neanche tanto, per cui i cinque di adesso sono l'amata Cartabia, notata per ultima, che è esperta soprattutto di questioni comunitarie, e il presidente Gallo, che è un tributarista, che di regioni lasciamo perdere, e altri tre, insomma. Poi capite, le persone fanno le sentenze, Cassese, Sabino Cassese, poi ci mancano ancora due, potrei sforzare la mia mente, ma non lo... Paolo Grossi, che è uno dei massimi intelligenze di questo paese, ma è uno storico del diritto, che ha alcuni problemi ad accettare la codificazione, potete immaginare quanto è interessato alle regioni, che considera ovviamente come un disturbo, ma è comprensibile. E poi c'è ancora uno, bla 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 bla, bla, bla. No. Va bene. Chi? 40 è magistrato, non mi è più d'accordo, mi pare. Vabbè, ma insomma non è importanza. Per dire, queste sono le persone, no? E Valerio Onida era uno che, a parte che aveva sempre lavorato con le regioni, era uno che di diritto regionale ne sapeva, ne sa tanto, ha anche la sensibilità di vivere nell'autonomia. Voi capite che c'è una grossa differenza tra anche un docente universitario romano di scuola, di educazione, di formazione come è Sabino Cassese, e uno sardo-milanese come Valerio Onida. È una questione di sensibilità, no? Io non sono sicuramente un leghista, però sono nato a Bolzano, ho vissuto a Trieste, mia madre era sarda, per me l'autonomia è una condizione di vita. Mentre i ministeri romani, ogni volta che sono andati, ho detto, l'ho pensato, una bombetta qui ci potrebbe stare, perché sono il Moloch, sono il male, sono la pesantezza del paese, ma se uno vive lì dentro non può pensare che quello sia il mondo sbagliato, è il mondo esterno che è sbagliato, è una questione di sensibilità, oltre che di capacità a capire le cose giuridiche, che ovviamente non guasta, ma se non c'è la prima e scarseggia anche la seconda, voi capite che le regioni di fronte alla corte ormai non hanno più difese, ed è così. Poi aggiungiamo pure che le regioni sono scarsamente difendibili in sé per sé, che è un altro paio di maniche. Ma l'interpretazione di queste materie non facilita il gioco, ma non tanto perché non solo per come sono scritte queste materie, ma anche per come è concepito il concetto di materia. E su questo adesso io vorrei un attimo soffermarmi. Cosa vuol dire? Ci sono modi diversi con cui si possono... Cosa mi stai dicendo? Ma non è un file, dai. Ah, sì, è vero. Mi ero preparato un po'. Incominciamo dal primo concetto, il concetto di competenza concorrente. Vi segnalavo questa cosa strana di come è scritta questa norma e, preparando questa slide, ho avuto una grande pensata, cioè forse ho capito perché l'hanno scritta così. Inizia dicendo: sono materie di legislazione concorrente quelle relative a, sopra si era scritto, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Allora l'idea era: la nuova Costituzione inverte il senso della storia e produce un catalogo delle materie di competenza dello Stato. Questo catalogo è spaccato in due: uno sono le materie esclusive e uno sono le materie concorrenti. Poi c'è la clausola residuale: tutto ciò che non è enumerato è competenza delle regioni. Vedremo che più o meno anche il Trattato di Lisbona è organizzato così, aggiungerei purtroppo. Ma in questi termini si contrappone la definizione dottrinale di legislazione esclusiva. Qui non ci dice nulla sulla legislazione esclusiva, ci dice queste sono competenze esclusive, ma non ci dice qual è la conseguenza dell'etichetta. Dobbiamo capirlo noi e vedremo che non è semplicissimo. Il secondo catalogo, che non è un catalogo enumerato, dice sono materializzazione concorrente quelle relative a. A differenza del primo catalogo, qua ci viene spiegato che cosa contiene l'etichetta legge legislazione concorrente e cosa significa la concorrenza. Eccolo qui. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. E vi dicevo, la Corte ha detto: questa spiegazione ci dice che l'attuale competenza concorrente è concettualmente uguale alla vecchia competenza concorrente. Cambiano gli elenchi delle materie, ma il concetto di concorrenza resta sempre questo, che è una concorrenza all'italiana. Perché una concorrenza all'italiana? Perché negli altri ordinamenti non è così. Vi ho portato due esempi. inizio da una rosa. Questo è l'esempio della concorrenza nella Costituzione tedesca, dove si contrappone anche una legislazione esclusiva e una legislazione concorrente. Seguono poi degli elenchi. Ma vedete che concettualmente le due competenze sono diverse da quelle costruite in Italia, perché nell'ambito della legislazione esclusiva i lender hanno competenza legislativa fino a quando, nella misura in cui vi siano espressamente autorizzati da una legge federale. Il che vuol dire che il principio di esclusione, dell'esclusività di una competenza, non esclude la competenza legislativa dei lender, come invece è il principio che è penetrato in Italia dalla giurisprudenza della Corte. Questa è materia dello Stato, vai fuori. Ma lo Stato non ha legiferato, non ha importanza, è materia sua. Qui il problema invece è che è la legge del federale, del Bund, a dire se i lender hanno spazi legislativi oppure no. E diciamo, è una decisione esclusiva della federazione, del centro. Ma ancora più vistosa la differenza sulla competenza concorrente, perché dice i lender hanno competenza legislativa solo quando, nella misura in cui il Bund non faccia uso del suo diritto di legiferare. Allora la concorrenza non è legifera un po' lo Stato e legifera un po' la Regione, lo Stato fa i principi e la Regione fa il dettaglio e si continua a camminare su due piedi, con tutto un problema teorico complicatissimo di cui dovrò parlare un po', e cosa succede se un bel giorno lo Stato fa i principi, le norme fanno, le Regioni fanno il dettaglio, lo Stato fa nuovi principi, cosa succede alla gestione regionale? Questo è uno dei punti difficili del diritto regionale, nonché della prassi amministrativa in Italia. In Germania il sistema di legislazione concorrente si basa sul concetto di preemption, cioè di prelazione. E i lender hanno competenza legislativa solo fino a quando questa non è esercitata dallo Stato. Il che vuol dire che con una sua decisione il legislatore nazionale può occupare la materia. Dopo ci dice che questo non può avvenire sempre, ma soltanto se una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione dei singoli lender, o la regolazione di una questione mediante la legge di un land potrebbe nuocere gli interessi di altri lender o della collettività, o lo richiede una tutela di unità giuridica e unità economica, in particolar modo la tutela di uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singolo land. E su questo poi si è avvitata la giurisprudenza sul principio di sussidiarietà, di cui anche dovremo parlare ampiamente. Ma vedete che qui si dice, nelle materie concorrenti non c'è una divisione verticale o orizzontale, cosa preferiamo, orizzontale o verticale, lo stesso, tra principi e dettaglio, ma c'è una valutazione della federazione, del centro, che dice su queste materie è meglio che lo faccia io la legge e occupo la materia. E di conseguenza, dopo che il Bund ha fatto la legge federale, i lender perdono autonomia legislativa. Vedete che qui non c'è una garanzia costituzionale delle competenze delle regioni, dei lender, se non nella limitazione che viene data alle condizioni in cui tutto ciò può funzionare. Ma non c'è una garanzia costituzionale per un semplice e evidente motivo, che non può essere trascurato, che le leggi federali per entrare in vigore devono essere approvate dal Bundestag, dalla Dieta federale, dal Parlamento, e dal Bundesrat, dal Consiglio federale, e nel Consiglio federale ci stanno i ministri dei Länder, per cui se i ministri non sono d'accordo sulla emanazione di una legge federale, questa legge federale non esce. Per cui c'è un principio non solo cooperativo, ma di codecisione. non è una decisione unilaterale dello Stato di occupare la materia, è una decisione dello Stato avallata dai Länder, dalle maggioranze dei Länder. Chiaro? È un principio di cogestione della legislazione. È chiaro che una volta che abbiano deciso che è meglio che certe cose le faccia il Bund, la federazione, le regioni perdono competenze legislative. Così? Ecco. E perdono una competenza legislativa trasformando anche alcuni connotati tipici del sistema federale. Tanto è vero che per la Germania si parla di federalismo amministrativo, che è una cosa intelligente per molti aspetti, perché tu non ti poni il problema di fare, in Italia sarebbero 22 leggi regionali per difendere o raggiungere un certo obiettivo. Ti metti d'accordo e dici, bene, faccia pure lo Stato la sua legge, però i contenuti di quella legge li negoziamo. Per cui a un certo punto tutta la fase di esecuzione della legge viene trattenuta dai Länder. Ti cedo il potere legislativo perché è conveniente per tutti, ma mi trattengo il potere amministrativo, che è quello che pesa sul territorio. Facciamo la legge, cos'era, sull'alimentazione, sulla ricerca scientifica, su quello che volete, ma la legge è una legge di norme, la parte amministrativa scivola sulla l'amministrazione regionale, su quella dei Länder. Perfino la BUBA, la Bundesbank, non è un organismo statale, ma un organismo federale. Dentro ci sono i rappresentanti dei Länder. Quando si è deciso, attraverso una serie di revisioni costituzionali, di dare rappresentanza ai Länder in Europa, si è stabilito il principio che quando il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri, discute questioni che sono di competenza dei Länder, la Repubblica federale tedesca è rappresentata da un rappresentante dei Länder, deciso dal Bundesrat, dal Consiglio federale. Una norma del genere è stata introdotta anche in Italia, ma applicata pochissimo, a quanto io ne sappia. Anche perché ci sono alcuni problemi, addirittura i trattati europei si sono adeguati, perché quando hanno detto chi può partecipare al Consiglio dei Ministri, non hanno parlato dei membri del governo, ma di dignità ministeriale, proprio per aprire una finestra per la rappresentanza tedesca attraverso un ministro dei Länder, non un ministro del governo federale. Capite? Questo ha trasformato completamente il concetto di concorrenza, trasformato, ha dato al concetto di concorrenza una versione totalmente diversa dalla nostra, perché da noi lo Stato dovrebbe limitarsi a fare i principi. C'è il piccolo problema che noi non sappiamo e non sapremo mai che cosa sia un principio, che cosa distingue un principio da un dettaglio, come vi ho già spiegato, e di conseguenza questo confine è un confine inesistente. Il giudice di sedia del campo di tennis, ma purtroppo non ci sono le linee. E il giudice deve dire se la palla dentro e palla fuori. E certo, se il colpo è talmente bello, è un rovescio passante fantastico, diciamo che è dentro. La Corte Costituzionale funziona così, non è diversa. Per cui è un gioco, no? È un gioco strano. Allora, che fosse strano nel 48 lo si capisce, perché l'avevano inventato, non esisteva prima al mondo un'esperienza del genere, va bene. Ma che sia stato reinventato nel 2001 è doloso, o quantomeno colpa grave. Cosa ci dice la slide dopo? Ah, è quella slide che ci dice che cos'è la competenza concorrente introdotta col Trattato di Lisbona in Europa. Cosa che francamente io non apprezzo molto, per il semplice fatto che secondo me questo ha un po' confuso le cose. Ma vedete che qui noi abbiamo anche la logica di una contrapposizione ricopiata da quella tedesca tra competenza esclusiva e competenza concorrente. Vedete? Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione, oppure per dare attuazione. Vedete, è sostanzialmente la norma tedesca riportata nel linguaggio europeo. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore, per cui tutti e due li possono fare, no? Sia l'Unione che gli Stati membri. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria, e siamo nel concetto tedesco di concorrenza. Puoi esercitare la tua competenza come Stato finché non lo fa l'Unione. Esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. Per cui qua c'è un principio per cui prevale la legge centrale rispetto a quella periferica, no? C'è la frase tipica che si dice nella letteratura tedesca, che la legge federale rompe quella regionale, quella dei Länder. È lo stesso concetto che trovate qui. C'è una forma di preemption, si dice in America, di acquisizione, di occupazione della materia da parte della legge federale, la quale regola i margini, gli spazi che restano alle leggi degli Stati membri. Vedete che è un concetto tutto diverso della nostra concorrenza, e forse questo è il motivo per cui il nostro legislatore ha pensato di spiegarci che cos'è la concorrenza. Perché se avesse lasciato sono materie di legislazione concorrente, gli interpreti avrebbero detto: ma di quale concorrenza si sta parlando? Qualcuno l'ha scritto anche, forse qui c'è un'apertura alla concorrenza di tipo tedesco europeo. In realtà questa norma è chiarissima, la Corte è subito intervenuta per dire: questa è la concorrenza all'italiana, quella che sempre abbiamo conosciuto e visto non funzionare. La norma finale per quanto riguarda la legislazione è questa: spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Per cui, se una materia non sta nell'elenco del secondo comma, competenze esclusive, nell'elenco confuso del terzo comma, competenze concorrenti, la materia è regionale. Il che sembrava a chi ha scritto questa norma di aver risolto tutti i problemi. C'è solo questo piccolo aspetto che chiunque avesse letto tre pagine di diritto regionale nei precedenti 30 anni conoscerebbe, è che il concetto di materia è un concetto inconsistente. Non c'è un concetto di materia. E allora, se noi carichiamo di significati la clausola residuale, ci troviamo di fronte a grossissimi problemi. Noi generalmente non operiamo in ambito di materie, non è che la nostra vita sia regolata dalle materie, no? Ci sarebbe un po' difficile capire anche gli atti giuridici che compiamo in quale materia ricadono, eppure siamo persone relativamente semplici. I problemi a cui gli apparati pubblici devono rispondere sono tutti problemi complessi. Se un problema è complesso, è assai difficile che stia dentro a una materia. Può essere trasversale rispetto alle materie, ma può essere anche molto specifico. E naturalmente sulla specificità si crea tutta la possibile confusione. Noi non abbiamo un elenco neanche esemplificativo delle materie residuali, abbiamo solo qualche indicazione che prima vi ricordavo, tipo questa, l'esclusione dell'istruzione e formazione professionale. Ecco, questo è un modo per dire: beh, qua c'è una materia esclusa. A contrario, potremmo dire che questa è un'indicazione importante per dire che esiste una materia di istruzione e formazione professionale e non sta negli elenchi, per cui questa è un'etichetta che possiamo mettere nelle competenze residuali. Un poco sopra, sulle competenze esclusive, troviamo ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale. Bene, qui è un'altra etichetta che possiamo portare nelle competenze residuali. Guarda caso, erano due materie del vecchio 117, per cui questo dava forza all'idea interpretativa che tutto quello che stava nel vecchio 117 e non è contenuto nelle nuove materie si presume essere transitato nelle competenze residuali. Ma la competenza residuale è una competenza per definizione non definita. Scusate il bisticcio, per definizione non è definita perché è residuale, tutto ciò che non è definito è residuale. Allora questo apre un'infinita polemica tra le regioni e lo Stato sul problema della sussunzione, che è un concetto logico. La sussunzione è un procedimento per cui tu collochi un concetto particolare o una definizione o un oggetto, il nome di un oggetto, sotto una categoria. Prendo la ciliegia e la sussumo sotto la categoria frutti. Prendo una carota e la sussumo sotto la categoria tuberi. Tuberi e radici, non voglio confondermi. Questa è la sussunzione. Questo processo è un processo a base, a povero contenuto logico. Cioè non è un'operazione logica la sussunzione, è una decisione. Perché io posso sussumere la carota sotto gli ortaggi, sotto le radici, sotto gli alimenti, sotto gli alimenti che contengono vitamina D, forse sì, sotto quello che ha un colore che sta tra il rosso e il giallo. Tutta una serie di sussunzioni. E potrei giocare il gioco delle sussunzioni perché questo è l'altra parte di un grande gioco logico e filosofico che è quello delle definizioni. Le definizioni sono frutto delle nostre scelte, cioè il famoso argomento di Humpty Dumpty, l'Alice e lo specchio, che è un topos della filosofia analitica. Humpty Dumpty, che in italiano si chiama il personaggino buffo, tutto tondo, non ricordo più come si chiama in italiano, che diceva ad Alice, siccome aveva un problema sulla definizione di un oggetto, e lui dice, ma che cosa mi dici? Il linguaggio è un nostro servitore e noi possiamo far dire alle parole quello che vogliamo, per cui se questa cosa qua io lo chiamo carota va benissimo. E mi osserva, il linguaggio mi osserva, non c'è una necessaria adesione dei nomi alle cose. E voi capite che da questo punto di vista ragionare con le etichette che sono nomi per definire cose, problemi, aree di intervento, politiche, è un gioco altamente arbitrario, ma per sua natura è arbitrario. Allora se io regione faccio una legge in cui si disciplina qualcosa di, di agriturismo. Esiste una materia agriturismo? La risposta è no. Bene, l'agricoltura, che la prima parte della parola è competenza residuale, turismo, seconda parte della parola, è competenza residuale, quindi è competenza residuale. E quindi io ne deduco che quella è una materia su cui le regioni possono fare quello che vogliono. Sì, ma ci sono alcuni problemi. Per esempio la concorrenza. Per esempio tutto l'apparato che riguarda i contratti. Per esempio tutto quello che riguarda l'urbanistica. Tutto quello che riguarda l'ambiente, l'ho già detto, va bene. Allora... tutela della salute, tutela del consumatore, c'è qui dentro negli elenchi? No, mi pare che non ci sia una tutela del consumatore. E chi ha competenza sulla tutela del consumatore? Pensate a un'altra cosa, molto più vistose e che storicamente è stata il settore dirompente. In tutti questi elenchi non c'è la materia lavori pubblici. Allora, c'è gli aeroporti civili e i porti. Costruire un porto è un lavoro pubblico. Però i porti e gli aeroporti civili sono una materia a competenza concorrente e non si sa che cosa sia la materia, perché può essere una materia solo la disciplina. Siccome è dello Stato la concorrenza, vi dice puoi fare solo i principi. Che cosa vuol dire fare i principi sui porti e aeroporti civili? Sono i principi sulla sicurezza aerea, sulla lunghezza delle piste, sui servizi, oppure anche una disciplina sulle distanze, sulle proporzioni tra l'opera pubblica e il bacino di utenza, non lo si sa. C'è la materia grandi reti di trasporto e navigazione, benissimo, ma le reti di trasporto e navigazione non sono le opere pubbliche. Cioè, costruire un'autostrada è un'opera pubblica. E se tu dai la disciplina delle grandi reti di trasporto, non si capisce come questo possa incidere sulla materia lavori pubblici. Di conseguenza, le regioni hanno cominciato a dire che i lavori pubblici sono competenze esclusive delle regioni stesse, perché non sono tabellate. E questo ha dato origine a un caso che è rimasto uno dei casi fondamentali della storia della gestione del titolo quinto. Voi, per la vostra fortuna, avete una malattia che passa in pochi anni, che si chiama gioventù, e siete troppo giovani per aver visto il famoso sketch televisivo di Berlusconi che nel 2001, intervistato da come si chiama? Vespa, proprio, sono cose che non mi vengono. Ha fatto il contratto con gli italiani. E il contratto con gli italiani si basava su un suo exploit grafico, perché su una mappa del nostro amato stivale, che più o meno è così, lui è intervenuto facendo delle righe a caso. Più o meno a caso, dicendo questo è il piano dei grandi trasporti. Noi facciamo una ferrovia, un'autostrada, eccetera, che arriva naturalmente fino a qui, perché c'è il ponte di Messina, poi facciamo il canale, il corridoio 5 che incomincia con la TAV e finisce con altre cose, poi dobbiamo fare la Napoli-Bari, la linea ferroviaria, e ho fatto una serie di altre righe. Questo poi è stato industrializzato, nel senso che vinte le elezioni, grazie a questa promessa, ha nominato ministro dei lavori pubblici, perché esiste un ministero dei lavori pubblici e delle infrastrutture, delle grandi opere, eccetera, pur non essendo una materia di competenza statale, perché i lavori pubblici non ci sono, l'ha nominato Lunardi. Lunardi ne sapeva di queste cose, un po' troppo, perché lui era, ed è ancora, credo, presidente dell'associazione Ponti e Gallerie, non sto scherzando, si chiama così, e che si autodefinisce l'associazione come una struttura di lobbying che sostiene gli investimenti pubblici sui ponti e le gallerie. Questo è il nostro ministro dei lavori pubblici. Queste sono pettegolezze. Lui, che cosa facesse la moglie non ci interessa, ma lui era ministro dei lavori pubblici che doveva gestire il programma delle grandi opere, ha fatto la legge Lunardi delle grandi opere, in cui ogni centimetro o era su un ponte o in una galleria, ponte di Messina, la galleria del TAV, eccetera, nascono da questa progettazione. Ma non è di questo che voglio parlarvi, anche se tutto sommato non bisogna dimenticare questi trascorsi epici. Il problema è che a questo punto la legge Lunardi è stata impugnata dalle regioni, che hanno iniziato la loro contestazione da questo punto. Ma qual è la competenza dello Stato sui lavori pubblici? La materia lavori pubblici non è scritta in Costituzione. Se non è scritta in Costituzione, è una materia residuale. No? Un discorso apparentemente logico. E questa vicenda si può ripetere per infinite cose di questo tipo. Nel senso, per esempio, che l'ordinamento giudiziario è materia esclusiva dello Stato, ma costruire le carceri non è una competenza regionale, non è ordinamento giudiziario, è edilizia, lavori pubblici, e sono strutture pubbliche, per cui perché lo deve costruire lo Stato? Potete fare il gioco di immaginarvi quanti punti di contestazione ci possono sorgere tra Stato e Regione su queste vicende. Anche perché, siccome la materia non ha una definizione minima, noi possiamo costituire materie su tutto. Gli ombrelloni nella spiaggia sono una materia o non sono una materia? Qual è la materia? E voi capite che il gioco di Humpty Dumpty, il suo sorriso beffardo con cui guardava Alice, è il sorriso che può tenere chiunque debba avere questo gioco, cioè la corte costituzionale. Con quale strategia definisci le cose? Con quale strategia costruisci le categorie concettuali in cui sussumi oggetti, problemi, aspetti, questioni giuridiche, linee di finanziamento, opere, eccetera? È ovvio che la contestazione diventa totale. Di questo caso ne parleremo un po' oltre, ma oggi volevo parlarvi, in questi ultimi minuti, di che cosa volevo parlarvi? Di divisione di competenze. Qua ho scoperto una vecchia slide, che è questa qui. È un disegno che poi ha nuove versioni a proposito della sussidiarietà. Questo disgraziato siamo noi, che abbiamo sopra di noi questo popò di strutture amministrative, no? Comune, provincia, regione, Stato e Unione Europea. Tutto finisce su di noi, nel senso che noi manteniamo tutto questo. Allora, ognuno di questi livelli di governo ha delle proprie competenze. Cioè, questi livelli di governo agiscono su di noi, sui nostri interessi, sulle nostre questioni, sui nostri affari, sulle nostre iniziative, eccetera, ognuno contribuendo per la parte che gli è assegnata. E quindi noi abbiamo una serie di atti che assegnano queste competenze. Comune, provincia, l'atto è basilarmente, ma non esclusivamente, il testo unico delle leggi provinciale e comunale, che è l'ultima versione del 2000. La regione, le sue competenze stanno nel titolo quinto, anzi anche quelle dello Stato sono parzialmente nel titolo quinto, perché qui c'è un riparto di competenze stabilite dalla Costituzione. Poi c'è un riparto di competenze che sta qui tra Unione Europea e Stato, che invece è stabilito dai trattati. Di conseguenza la ricostruzione di chi fa che cosa si basa su atti, quantomeno legge ordinaria qua, Costituzione qua, Trattato dell'Unione Europea qui, anzi ormai sul Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il problema è che, come vi indica questa tabellina di sinistra, le tecniche usate per definire le competenze sono diverse. Non sono più, questa è una vecchia slide, devo modificarla perché è diventato un po' più complicato il gioco. Che cosa voglio comunicarvi? Che il sistema di definire le competenze per materie è un sistema che funziona soprattutto tra Stato e Regione, non funziona più tra, per le province, questo è sbagliato sostanzialmente, non funziona più tanto sul rapporto tra Regione, province e comuni, mentre l'Unione Europea, quando feci questa slide, era prima del Trattato di Lisbona, era tutto basato sulle politiche. Oggi la cosa si è un po' confusa, è in parte sulle competenze e in parte un po' sulle politiche. Provo a darvi qualche indicazione in proposito, per farvi capire le differenze. Questa competenza concorrente non ci interessa più. Questo era il vecchio trattato. Articolo 2. La comunità ha il compito di promuovere l'insieme della comunità mediante l'instaurazione di un mercato comune, l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni, e qua dà una serie di parametri. Vedete, qua si parla esplicitamente di politica. Cosa vuol dire le politiche? È il concetto di policy, è una questione di indirizzo politico, di obiettivi. Quindi l'obiettivo è lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche. Questa è un'attribuzione di competenza finalizzata. La politica di costruzione del mercato interno con queste caratteristiche è una competenza che dà senso all'attività delle istituzioni europee. E alla fine le istituzioni europee tutto possono fare nell'ambito di questa competenza. Allora, mi sono accorto che qui manca una slide. Naturalmente, forse la trovo qui. No, ho linkato una delle mie slide, uffa, la posso recuperare? Vabbè, me la metterò poi in rete. Oggi il sistema è diventato un po' più complesso perché la comunità ha introdotto queste due distinzioni fondamentali, delle competenze esclusive e di quelle concorrenti, e queste le possiamo recuperare direttamente dal sito della comunità. Queste competenze sono ormai elencate, per cui anche la comunità ha accettato l'idea degli elenchi di materie, però con una certa attenuazione, come adesso vedremo. Il problema è solo trovare l'articolo in questo momento. Facciamo così, controllo. No, non esclusive, ma esclusiva. Sono 512 pagine di trattato, per cui capito che una ricerca qui in mezzo non ha molto senso. Cancelliamo questa cosa. Vabbè, non voglio stare tutta la mattina a pisporare questa orribile cosa. Interessante questo spettacolo. Prendiamo l'altro verso, allora. Prendiamo il verso del comune. Il testo unico dice questo. Comune. Funzioni. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e l'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Punto. La provincia. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: difesa del suolo, tutela e valorizzazione, valorizzazione dei beni culturali, viabilità, protezione della flora e della fauna, caccia e pesca, rifiuti e così via. È interessante la tecnica adottata dal testo unico, perché vedete che la tecnica adottata dal testo unico per le province finisce con avere un elenco di funzioni specifiche, ma per i comuni no. Per i comuni no, perché i comuni sono, le loro funzioni sono indicate essenzialmente per politiche, per obiettivi, per interessi. Settori riguardano funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale, principalmente nei settori organici. Per cui sono indicati dei settori organici con l'idea di indicare dei settori di attività, tutto ciò che riguarda urbanistica e territorio. Benissimo. Tutto quello che riguarda i servizi alle persone. Queste sono le competenze assegnate ai comuni, non sono tabellate. Mentre quelle delle province tendono a essere tabellate, forse per questo che io gli avevo messo qui l'indicazione della competenza, con una E di meno. Allora, le regioni e lo Stato si dividono le competenze apparentemente per tabelle. Lo Stato e l'Unione Europea si dividono le competenze principalmente per politiche. Il mercato interno, lo sviluppo armonioso e sostenibile dell'ambiente, lo sviluppo dell'attività agricola in base a una serie di caratteristiche e così via. Sono obiettivi, sono neanche settori organici, perché non sono fissi, sono dinamici. Tu hai l'obiettivo di realizzare il mercato interno. Tu c'hai l'obiettivo di creare una rete di trasporti europea che sia efficiente. Tu hai l'obiettivo di creare un'agricoltura sostenibile con l'ambiente. Mentre tra Stato e Regione domina la materia. Tu sei competente sull'istruzione professionale, tu sei competente sull'istruzione, sull'ambiente, sulla tutela dell'ambiente e così via. Sulle province c'è l'indicazione di una serie di materie di competenza, sui comuni si dice no, tu sei competente in tutti i servizi alla persona e tutte le esigenze del tuo territorio. La tua competenza non è legata alla singola materia, ma alla dimensione dell'interesse. In alto e in basso è questo che domina. Il comune è competente per tutto ciò che ha una dimensione legata alla persona e ai servizi collegati alla persona e al territorio urbano. A livello comunitario, tutto ciò che sta nell'asse mercato è una politica affidata. Mercato, concorrenza, eccetera, libertà di circolazione e così via, è una politica affidata all'Unione. Poi si distinguono alcune settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva e altri in cui c'è solo competenza concorrente, ma con la clausola che la concorrenza smette di essere concorrenza nella misura in cui l'Unione decide di occuparla. E anche là il gioco delle materie è un gioco recessivo. L'unione è incompetente, che so io, all'agricoltura, ma la materia agricoltura non è che sia totalmente presa a carico dell'unione, perché finisce con essere competenze dell'unione tutto ciò che l'unione disciplina. Quello che non viene disciplinato da atti dell'Unione Europea restano competenze degli Stati. Per cui se l'Unione Europea non ci dice nulla sulle strade vicinali tra i campi, quello è materia di agricoltura. Beh, sta di fatto che quello non è una questione che interessa la comunità. E la stessa definizione di competenza esclusiva e concorrente, su questo giocano. È esclusiva, come gioca anche la Costituzione tedesca, è esclusiva nella misura in cui io me la prendo, io esercito un'attività legislativa, cioè non è una materia di competenza, è un titolo giustificativo degli atti legislativi. Se l'Unione fa una legge su quel tipo di materie, quella diventa una legge obbligata, vincolante agli Stati. E gli Stati non possono andare contro, se non possono andare contro non hanno potestà legislativa. Capite come il gioco delle materie sia molto più dinamico rispetto a una logica tutta basata sugli elenchi, per cui dobbiamo ragionare in teoria su che cosa ci dice l'elenco. Governo del territorio, quello che sta nel governo del territorio starà, ma soprattutto le materie esclusive dello Stato, tutto quello che sta nell'etichetta materia esclusiva dello Stato sta lì e non altrove. Prendiamo la previdenza sociale, che forse è una delle materie che ha più senso, no? Tutto ciò che riguarda il sistema pensionistico è per definizione escluso, è competenza dello Stato. Quindi non c'è una norma che renda elastica questa etichetta, dicendo lo Stato però può riconoscere le regioni, gli spazi, oppure laddove lo Stato non legifera, le regioni possono legiferare. Non c'è questo meccanismo di concorrenza dinamica, è un sistema di divisione statica, e questa è la scelta, secondo me, profondamente contestabile della riforma del titolo quinto. Purtroppo resta una scelta contestabile finché volete, ma una scelta che continua a stare nella testa dei nostri legislatori.
Le competenze elencate delle province sono elencate in modo da superarle rispetto alle regioni, però il comune avendo un altro modo di, diciamo, di indicare lo spazio sulla federazione potrebbe erodere queste, più facilmente queste competenze, al contrario.
Non ho capito, potrebbe?
Facendo valere il principio della sussidiarietà, il comune può erodere dal basso
delle competenze. Quello è un bel problema, e ne parleremo di questo problema della sussidiarietà, che è un meccanismo che adesso è stato molto, molto limitato dalla giurisprudenza della Corte, ma che tendenzialmente è molto erosivo dell'ordine delle competenze, perché resta in capo alla regione una competenza legislativa, la caccia. Non è negli elenchi, per cui la caccia di competenza regionale. Ecco un bel esempio. C'è un contenzioso abominevole sulla caccia. Perché? In questo paese dominato dalle lobby, la lobby dei cacciatori è potentissima. E ogni anno, appena si avvicina l'autunno, scatta un contenzioso micidiale, giudici amministrativi in poi, che arriva fino alla Corte di Giustizia, sulle provvedimenti delle regioni che cercano di aprire spazi ai cacciatori. Per cui da un lato c'è il problema degli ungulati, i cinghiali, boni, e dall'altro c'è il problema dei volatili, su cui c'è legislazione comunitaria. E ogni anno c'è una grossissima questione che riguarda la passera di montagna, la pepora, che non so che cosa sia, e altri 3 o 4 disgraziatissimi uccellini in cui, per i quali le regioni distorni, le regioni cercano di allargare le maglie della legislazione dicendo i campi, come è vero, sono tormentati da branchi di storni che arrivano nel precipizio, sono come le lacuste, per cui apriamo la caccia. La caccia è materia regionale, per cui che la regione possa legiferare in materia di caccia è pacifica. La caccia è anche materia provinciale e comunale per le funzioni amministrative, per cui la regione non potrebbe dire i tesserini dai cacciatori li do io, perché quella è una competenza degli enti locali. Per cui può legiferare se e quando si dà il tesserino, di che colore è, che cosa ci scriviamo sopra, eccetera, ma non può togliere quella competenza amministrativa ai comuni perché gliela fisse, anzi alle province perché gliela fisse la legge. Contemporaneamente la Corte Costituzionale ha detto sì, la caccia è materia regionale, ma la protezione degli uccellini è ambiente. E quindi la regione non può legiferare sulle specie cacciabili. Per lo più c'è una direttiva comunitaria e quindi c'è anche materia comunitaria per cui le regioni non possono farlo. Ogni anno tutte le regioni cercano di avanzare queste richieste dei cacciatori e qui scappa sparare gli uccellini, qualsiasi cosa che si muova, cacciatori compresi per fortuna, e ogni anno c'è il contenzioso, viene respinto su base a queste indicazioni. Tipico esempio delle materie residuali. La nostra Costituzione non parla di caccia e pesca, per cui sono materie residuali, ma queste materie residuali poi vengono sforbiciate da altre questioni come la tutela dell'ambiente. Questo è il primo progetto di riforma del titolo quinto che è stato fatto, la famosa devolution, scusate se non la pronuncio alla lombarda, che era un provvedimento estremamente importante che si basava su 2 articoli. Allora, voi siete sempre affetti da questa malattia che si chiama gioventù e non avete assistito a questa triste parentesi di storia italica. Nel 2000, novembre 2000, entra in vigore il titolo quinto, ma c'è il governo del centrodestra. Il governo del centrodestra con ministri federalisti dice titolo quinto fa schifo. Fa schifo perché il federalismo è ben più importante e adesso noi facciamo la devolution. La devolution, poi come diceva Bossi, era un suo sapore diverso, era stata presa come nome dalla devolution to Scotland, per cui la riforma del governo locale nel Regno Unito e quindi la legge di qualche anno prima, del 98 se ricordo bene, di devolution alla Scozia e in parte a Galles e Irlanda, ma non c'entrava niente naturalmente. Com'è? Totalmente differente. Per l'Irlanda e il Galles, parte un po' fallita, c'era una specie di decentramento, mentre per la Scozia c'è un Parlamento scozzese con un potere legislativo molto, molto lungamente definito, nel senso che ci sono pagine e pagine e pagine di definizioni di ciò che possono fare. Però l'idea era la Scozia devolution, e allora hanno pensato di avanzare questa proposta, che come vedete è totalmente stupida, cioè non significa nulla. In nome del federalismo si toglievano competenze delle regioni. Ora io non dico che non sia giusto togliere competenze delle regioni, ma dico non lo puoi dire fare in nome del federalismo, no? Perché dicevano: le regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie, già la lingua, attivano la competenza esclusiva, l'assistenza e organizzazione sanitaria, ma questa è materia regionale. Nel titolo quinto si mette come materia concorrente la tutela della salute, non l'assistenza all'organizzazione sanitaria, che è già materia residuale. Allora dire che le regioni attivano la competenza esclusiva non significa nulla, perché non cambia nulla. la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione, e chi gli ha mai negato? La polizia locale, che ha già scritto nel titolo quinto che è competenza esclusiva, residuale. E poi c'è una frase sulle regioni speciali che non significano nulla perché è già contenuta nella riforma del titolo quinto. Per cui in sostanza la grande manovra era queste quattro lettere. Però si diceva nei comunicati stampa, la polizia locale vuol dire che l'ordine pubblico adesso lo facciamo noi. Tutta la teoria delle ronde, che è un'altra pagina umoristica della storia italica, per cui a un certo punto il ministro Maroni si è inventato questa cosa delle ronde, vi prego andate a leggere, invece andate a vedere queste fesserie che si trovano in rete, andate a leggere i veri documenti interessanti dal punto di vista umoristico, è il regolamento ministeriale che fissa i criteri per fare le ronde, in cui ci sono anche dei requisiti olfattivi. Bisogna avere un buon olfatto, perché così uno sente subito se gira la marijuana, eh? Chiaro. E le ronde non se ne è fatto neanche una, ma questa era la porta per dire adesso ne facciamo le ronde che controllano, eccetera. I programmi scolastici era il Lombardo e il Veneto nelle scuole, l'organizzazione scolastica adesso via i maestri del sud, sono tutti che parlano lombardo e che sanno cosa vuol dire Carega, il famoso sketch di Aldo Giovanni Giacomo, e l'assistenza all'organizzazione sanitaria e la salute la facciamo noi e fuori le balle. Questo era la questione su cui il paese ha discusso per dei mesi, perché anche il centro-sinistra l'ha presa sul serio e dice se passa la devolution il paese si divide, perché così funziona il dibattito da noi, no? Per cui c'era quello, noi facciamo il federalismo, noi lo portiamo a casa queste, la devolution, abbiamo fatto il federalismo, e gli altri dicendo c'è una preoccupazione del paese che si divide. Il risultato era assolutamente zero. Però l'interessante è che si continua a lavorare, vedete, con la modifica alla definizione delle materie, come se la definizione delle materie avesse un senso. Scusate, nel frattempo questi erano il governo, sono stati il governo dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 al 2011, al governo con ministri per il federalismo. A un certo punto abbiamo avuto anche due ministri per federalismo, perché c'è stato nominato un ministro senza portafoglio per federalismo, Blanquer, per sottrarlo al processo che erano in corso, perché è stato condannato subito dopo. Ma lasciamo stare queste cose. Ma avevamo due o tre ministri per il federalismo, e nel frattempo, mentre si battevano per far passare questa riforma o per la riforma successiva che è stata quella bocciata dal referendum, ahia, l'hanno tolta dal sito del Parlamento, ma che comunque era molto più complicata perché riguardava il Parlamento, eccetera, ma anche lì si spostavano alcune materie, no? E tutto questo si è fatto giocando sulla riforma dell'elenco del titolo quinto, mentre non si applicava il titolo quinto. È una cosa che io ho cercato di spiegare in tutte le sedi possibili e immaginabili, ma è molto difficile spiegare delle cose ragionevoli e non spettacolari in questo paese, è che nessuno vieta al governo di dare più spazi alle regioni. Basterebbe che il governo facesse un atto proprio in cui si dice: da oggi interpreto la materia istruzione professionale in questo senso. Scrive 5 pagine in cui dice quali sono le cose che vuole tenere e quali sono le cose che lascia fare le regioni. Dopodiché lo consegna al Ministero, alla Direzione Affari Regionali, dove ci sono dei funzionari che leggono tutte le leggi regionali e propongono l'impugnazione. Il governo, quando si vede una proposta del genere, dice no, questa legge non la impugniamo perché non corrisponde a quello che io ritengo che vada difeso. Fine, non c'è bisogno di fare una riforma costituzionale, ma neanche di fare una riforma legislativa, c'è solo una scelta politica. impugnare le leggi regionali è una scelta politica, giusto? Deve farlo il Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri vota l'impugnazione delle leggi regionali e quando vota dice anche quali sono i vizi riscontrati e se non lo fa la Corte dice inammissibile il ricorso. Per cui non è una scelta dell'Avvocatura dello Stato dire perché la legge è illegittima, certo l'Avvocatura dello Stato deve spiegare per bene, ma i motivi di impugnazione, cioè le norme costituzionali violate, devono essere indicate dalla delibera del Consiglio dei Ministri, per cui i ministri che stanno dentro evidentemente sono d'accordo a bloccare questa legge. E queste leggi non erano soltanto le leggi delle regioni dall'altra parte, ma come vedremo la giurisprudenza si è larga parte sviluppata in senso negativo delle regioni contro leggi della Lombardia e del Veneto, da cui anche tutta una serie di malumori interni. Per cui da una parte la bandiera del federalismo, modifichiamo il titolo quinto, adesso facciamo la devolution, che significava niente, dall'altro un atteggiamento che è un atteggiamento di castazione puntuale, sistematica e scientifica della legislazione regionale, che è totale schizofrenia. Questo non è colpa solo del centrodestra, del centrosinistra, nel poco che è stato il governo nel frattempo, che sono stati 2 anni, non è che abbia fatto moltissimo meglio, forse un po' più tenue la pressione sulle regioni, ma non tantissimo di più. Capite quali sono le questioni? Allora, noi abbiamo un sistema che è basato su etichette di materie, ma quello che significano le materie non è detto che sia un patrimonio esclusivo della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale si chiama in ballo soltanto quando c'è un contenzioso e bisogna creare dei sistemi per non generare contenzioso, per cui se si volesse diminuire il contenzioso basterebbe fare accordi politici o anche scelte politiche unilaterali dicendo questo è il governo del territorio, questo è un altro. Dopodiché è chiaro che le regioni impugneranno le leggi nella misura in cui siano le leggi indecenti che sfondano dei principi che tu hai definito, ma non è neppure indispensabile farlo con legge questo lavoro. E invece il disegno di legge Monti, adesso me ne vado, non preoccupatevi, l'ultima perla creata dal governo tecnico e fatta, firmata da Patroni Griffi, il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Qui c'è la relazione tecnica, ma non c'è il disegno di legge, possiamo ascoltarlo però, ve lo raccomando. Vabbè, farò un link un po' più decente. Anche questo si basa sul trasferimento di alcune materie, per cui le grandi reti di trasporto, le reti di comunicazioni, le grandi infrastrutture passano dall'elenco delle materie concorrenti all'elenco delle materie esclusive. Questa è la grande riforma della Costituzione. Cioè, non hanno capito un accidente. Bene, ci vediamo domani.